occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora, ascoltatori, eccoci qua, 6 minuti dopo le 8, buongiorno, buongiorno. Siamo qui ancora una volta in questo mercoledì e sapessi com'è strano sentirsi isolati a Milano, ma non c'è nemmeno bisogno di parafrasare i versi immortali del Remigi, citiamo lui visto che il Manzoni ormai è inflazionatissimo, non ce n'è bisogno perché quanto sia tutto strano lo sapete bene, strano che ha la stessa radice di estraneo, di straniero. Strani erano i barbari che irrompevano le frontiere, era l'irruzione dell'inusitato, del fuori dal comune. E in questa rinnovata quotidianità è davvero pieno di cose strane e le noti anche di più se come me esci di casa alle 5 del mattino per venire qui. È strano il silenzio, strani gli uccelli che cinguettano come nulla fosse e come in fondo è normale che sia, una movida dei passeri dell'alba, primavera, beati loro. È strano sentire il rumore dei tuoi passi, i tuoi, chi li ha mai sentiti? Invece c'è silenzio e c'è pure una luna che sembra quella di E.T., che sta appesa come sempre e che ci fa lassù quando dovrebbe stare in casa. È tutto uguale ed è tutto strano. Non c'è nemmeno lo sbandato che normalmente alle 5 incroci là nel fondo della strada buia, che ti appare là in fondo lo sbandato e che poi magari è semplicemente un commendatore in pensione, ma tu non lo sai e prepari in ogni caso lo sguardo da western che magari vuole rubarti il Rolex, anche se il Rolex non l'hai mai avuto e l'ultimo orologio che hai messo al polso era un patacone a cristalli temperati che ti aveva regalato la zia alla prima comunione. Comunque no, lo sbandato non c'è, nemmeno lui, ed è strano, è tutto strano. Anche quando poi sali in macchina e accendi la radio e senti le previsioni del tempo, oggi soleggiato, massimi a 17 gradi, anche le previsioni del tempo sono strane, stranissime, se poi il sole o la pioggia li guardi solamente dal balcone. E allora meno male che c'è lui. Lui che nella milanesità imbruttita in fondo avevi sempre odiato. Lui che ti aveva sempre braccato, ostacolato, bloccato, inchiodato nel cul-de-sac del senso unico, mentre tu avevi fretta, 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 e lo avresti fatto saltare con un ordigno perché si dissolvesse e ti lasciasse correre. Lui, proprio lui, il camion dell'AMSA. E siccome è davvero tutto strano, quando stamattina ti si è parato improvvisamente di fronte, come se fosse lo stesso giorno di sempre, un giorno come un altro, maledettamente normale, lui, il camion dell'AMSA, l'hai accolto come un vecchio amico, un compagno d'avventure, come alla fine della guerra accoglievano i carristi americani che lanciavano la cioccolata. Grazie, camion dell'AMSA, grazie per avermi regalato un momento di normalità. Nemmeno ti ho fatto i fari, nemmeno ti ho suonato il clacson. Sono rimasto lì, sereno, tranquillo, ad aspettare, e ho respirato quell'odore di spazzatura, perché lo adoro, l'odore del pattume la mattina, profuma di normalità e magari di vittoria. E succede così, nella stranezza del momento, che improvvisamente, come dire, il camion dell'AMSA sembra apparirti quasi quasi come un salvatore. Succedono cose strane in questi giorni, ascoltatori, e succedono anche cose interessanti, perché cambiando un po' tutti quanti i paradigmi, alla fine scopri o rivaluti magari delle cose che avevi dimenticato o che per esempio non avevi mai preso in considerazione. Cioè, chi di voi, dite la verità, aveva mai considerato l'importanza del gomito nella vita di un uomo? E questi sono giorni di totale, assoluta rivalutazione del gomito. Perché nel gomito puoi e devi tossirci dentro. Il gomito lo si usa per salutare, da cui anche la riscoperta di un vecchio motto come darsi di gomito, che evidentemente fu coniato nel corso di una precedente epidemia, quando già avevano imparato a salutarsi così. Ma il gomito lo si usa, l'avete visto, per aprire le porte con quei movimenti da derviscio rotante che fai circospetto per non dare nell'occhio, perché non vuoi sembrare mica fobico, no? Insomma, usi il gomito con quei movimenti con cui rischi la lussazione della spalla e il ricovero immediato nella terapia intensiva dei reparti di ortopedia, e comunque accetti il rischio e la porta la apri così, con una gomitata gentile, perché è così che bisogna fare. L'importanza del gomito, chi l'avrebbe mai detto? Vabbè, divaghiamo, e per un po' si può pure divagare, ma poi bisogna ritornare sulle cose. E allora, come sapete, come avete sentito dal flusso dell'informazione, anche il nostro, anche la rassegna stampa, adesso il mantra è chiudere tutto, e ragionevolmente sarà così, e non perché lo chiedono i governatori del nord, folgorati improvvisamente sulla via di Wuhan dopo aver oscillato vertiginosamente tra il precipizio pandemico e le solo un'influenza, tra l'orgoglio veneto e i topi vivi, ma perché in quella direzione sembrano muovere le ragioni di salute pubblica. E allora, proprio da questo chiudere, 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 oggi partiamo. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands. One, two, three. Come on. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Oh, visto che in questi giorni vale la trasparenza, lo stacco di sospensione me lo sono preso perché mi ero dimenticato di caricare un file, quindi facciamo un secondo di rewind. E dicevamo che in questo momento il mantra è chiudere tutto, e l'orizzonte sarà ragionevolmente quello. Si aspetta l'incontro con il governo e vedere quali saranno le decisioni del governo per la Lombardia, ma intanto appunto il mantra del momento è chiudere chiudere, quando invece 10 giorni fa era tutto il contrario, era tutto un riaprire. 10 giorni fa, più o meno, era il 27 febbraio ed era Salvini.
Riaprire tutto quello che si può riaprire. Riaprire, rilanciare fabbriche, negozi, musei, gallerie, palestre, discoteche, bar, ristoranti, centri commerciali. Quindi aprire, tornare a correre, tornare a lavorare.
Ecco, quello del riaprire è lo stesso che oggi ribadisce, per esempio in un'intervista al Corriere della Sera, che invece bisogna chiudere, ma mica è una giravolta. Quando dici tutto e il contrario di tutto, va a finire che prima o poi c'hai ragione. Come è stato osservato, Salvini applica la teoria dell'orologio rotto. L'orologio rotto non funziona e non serve, ma per 2 volte al giorno le lancette sono esattamente al posto giusto e sembra che funzioni. Salvini è un professionista dell'incoerenza, che in politica spesso si traduce in opportunità, ma è anche vero che la coerenza in queste settimane è uno scivolosissimo piano inclinato in cui le convinzioni e le scelte deragliano facilmente e vanno in testa coda. Per esempio, a proposito di testa coda, oggi Piero Colaprico su Repubblica scrive del testa coda di Sala, da l'hashtag Milano non si ferma all'hashtag restate in casa. Scrive Colaprico: nel mondo del prima Beppe Sala appariva come un surfista felice e fortunato a cavallo dell'onda e delle week, delle manifestazioni metà tra il commerciale e il culturale, e a suo agio nei faccia a faccia con i cittadini dei quartieri popolari. Oggi, in questa metropoli che potremmo definire in terapia intensiva, si trova in un mondo capovolto nel quale gli tocca combattere contro un hashtag. L'hashtag non è altro che un'etichetta, e va ricordato che all'inizio dell'epidemia, tra i dati contraddittori e ancora in lettura difficile per difendere Milano Metropoli Internazionale, Sala aveva pensato a un classico e prudente Forza Milano. Era già pronto quando un gruppo di creativi aveva lanciato in rete un'altra etichetta entusiastica e patinata: Milano non si ferma, da subito con moltissime visualizzazioni. Sala si era fatto fotografare con la maglietta candida Milano non si ferma, oggi non pochi gliela rinfacciano, e non solo professionisti della delegittimazione politica. L'aveva indossata, lo difendono i suoi, in nome della speranza e della fiducia. Facile ragionare, continuano i suoi, con il senno di poi. È chiaro che oggi tutti sostengono a spada tratta l'ordine di chiudere intere zone del paese per soffocare il focolaio. Tutti ripetono che non si può e non si deve rompere il fronte di chi mette la salute al primo posto, quindi il solo parlare di ripartenza e non di emergenza sembra strano. Sala si sta arrovellando sul tema di come rilanciare la città, che è la locomotiva del paese, mentre tutti parlano solo di chiusura, di coprifuoco, di limitazioni dei movimenti. Sarà o non sarà, domanda Piero Colaprico in questo pezzo sulla testa coda di Sala, che sta a fianco alla testa coda vertiginoso di Salvini che abbiamo sentito, ma in fondo dai, siamo un po' tutti in testa coda in mezzo a questo collettivo crash test a cui siamo stati improvvisamente sottoposti. A proposito di crash test, ne scrive per esempio oggi sulle pagine del Corriere della Sera Antonio Scurati, che parla della prova di maturità per una generazione baciata dalla sorte. Siamo stati la generazione più fortunata della storia dell'umanità, scrive, nati nel mezzo del più lungo periodo di pace e del più grande benessere mai goduto dall'Occidente europeo. Noi siamo stati la jeunesse dorée della storia universale. Ora, entrati nell'età che dovrebbe concedere la maturità, raggiungiamo il punto più alto della nostra esistenza. Siamo chiamati alla prova, ma ce ne mostreremo all'altezza. Non sto parlando di felicità, forse altre generazioni più tormentate, meno agiate, più disperatamente vitali della nostra sono state anche più felici. Parlo invece di fortuna. L'essere nati in Italia al principio degli anni 70 ci ha consegnati per puro caso fortunato al pezzetto di umanità più agiata, sana, sicura, protetta e longeva, meglio vestita, nutrita e curata che abbia mai calcato la faccia della terra. Scurati, che poi più avanti racconta di come guerre, rivoluzioni, migrazioni di popoli le abbiamo sempre guardate dalla giusta distanza, hanno sempre riguardato gli altri. Noi siamo stati guerrieri da salotto, bagnanti sulle spiagge dei migranti. I nostri drammi hanno assunto la forma di psicodrammi. La sindrome da attacchi di panico è stata la patologia psichiatrica tipica della nostra psiche collettiva. Adesso purtroppo invece il pericolo c'è davvero, e come in una sorta di beffarda nemesi storica, prosegue Scurati, ha assunto la forma impalpabile, microscopica, quasi fantasmatica, ma reale, dell'epidemia. A giudicare da certe situazioni vergognose, conclude Scurati, si direbbe che la nostra fortunatissima generazione sia giunta alla prova di maturità, capace solo di panico, le fughe sui treni notturni, o di irresponsabilità, le code agli impianti sciistici. Non posso rassegnarmi a credere che sia così. Di certo ci siamo giunti inesperti di ciò che da sempre definisce la condizione umana, la piena coscienza della nostra mortalità, la lucida e matura consapevolezza che vita e morte si snodano l'una accanto all'altra come strade complanari, contigue, di pari importanza. Siamo stati, in altri termini, una generazione impolitica, viandanti solitari sui sentieri della ricerca di una felicità individuale, e non abbiamo conosciuto la politica come sentimento di appartenenza a un comune destino. Ebbene, dobbiamo assolutamente scoprirla ora, e dobbiamo imparare in fretta. Un appello, quello di Scurati, di fronte allo sgomento e all'impreparazione a cui sottopone un'intera collettività la paura generata dall'epidemia, che un appello che richiama, come dire, a un'assunzione di responsabilità collettiva, che significa politica innanzitutto. A proposito di politica, ci sono le scelte del governo, le scelte necessarie non solo in tema di salute pubblica, ma in termini di sostegno economico. Siamo sulle colonne del Corriere della Sera: più ciga le piccole aziende, imposte e bollette sospese, nodo ancora da sciogliere, la tentazione per ora congelata di sfondare il limite del 3% nel rapporto deficit PIL, eccetera eccetera. Insomma, ci sono misure più o meno definite, altre ancora da definire, ma intanto Dario De Vico fa il punto su una delle categorie che maggiormente stanno soffrendo il momento, che è quella delle partite IVA, e allora fa alcuni esempi nel racconto. Mico, milanese, fa il formatore in ambito assicurativo e finanziario. Sono un freelance a partita IVA, tutta la pianificazione è saltata perché un'aula di formazione crea assembramento e quindi ho l'agenda vuota. Poi c'è Susanna, romana, due figli, fa la traduttrice e l'interprete simultanea dall'80 e racconta: sono a reddito zero già da un mese, la stagione congressuale va da marzo a maggio e tutte le date sono state annullate. Carlotta, ancora la partita IVA come manager di una compagnia di danza contemporanea, e anche in questo caso le sue date sono state travolte dal virus, teatri chiusi, niente biglietti, problemi di ricavi e di liquidità. Le partite IVA, racconta Dario Di Vico, sono circa 5 milioni, di cui 1,4 sono commercianti, artigiani e titolari di studi professionali che hanno a loro volta dei dipendenti. Ne restano 3,6 milioni che sommano due tronconi principali ed equivalenti per quantità: gli artigiani commercianti senza dipendenti e i professionisti cosiddetti ordinisti, più i freelance della conoscenza e della creatività. Per la prima volta nella storia repubblicana il governo Conte bis ha previsto nelle misure di aiuto alle prime zone rosse specifici ammortizzatori sociali per questo secondo troncone, le cosiddette partite IVA di seconda generazione, ovvero la cassa integrazione in deroga per i dipendenti degli studi professionali e un'indennità di 500 euro per 3 mesi per i lavoratori autonomi. Non è ancora chiaro come verranno riconosciuti 500 euro, se con lo schema del credito d'imposta o in altra modalità, e soprattutto non si sa ancora se dopo gli ultimi provvedimenti presi domenica sera il bonus potrà essere esteso a tutta Italia. È ovvio che stiamo parlando di dimensioni molto diverse, passare da Lodi Codogno all'intero paese, e quindi sarà necessario che il governo identifichi una platea precisa di lavoratori autonomi. Estendere il bonus trimestrale a 1,8 milioni di partite IVA costerebbe attorno ai 2,5 miliardi. Si potrebbe allora delimitare questo perimetro, evitando così di sussidiare i super professionisti con alti ricavi, restringendo a chi ha avuto come ultimo reddito dichiarato tra i 30 e i 40 mila euro. Sapremo nei prossimi giorni come si vuole muovere il governo e che tipo di stanziamento sarà in grado di mettere in campo, ma intanto va registrato che, seppur a causa del coronavirus, sta avanzando un'idea più moderna degli ammortizzatori sociali, che sconta però novità barra ostacoli nelle modalità di erogazione. Per i lavoratori dipendenti basta operare su una voce nella busta paga ed è tutto risolto. E quindi, scrive De Vico, il coronavirus sta involontariamente modernizzando il sistema degli ammortizzatori sociali per delle categorie che non vi avevano accesso. Dall'impatto economico a quello della didattica, anche oggi si scrive dei problemi della scuola, la corsa alle lezioni online, ma contro i presidi parte la guerriglia sindacale, scrive Corrado Zunino a pagina 16. Le lezioni online faticano a decollare, soprattutto al centro-sud. Forti delle indicazioni ministeriali, i presidi provano a convocare i docenti a scuola anche a gruppi ristretti per far partire progetti a distanza complicati per una classe insegnante spesso sprovvista di formazione sul tema. La risposta di sindacati, COBAS e organizzazioni social che tutelano gli insegnanti è: non ci presentiamo e non firmiamo il registro elettronico, convocati i collegi via web. C'è un problema strutturale, scrive Zonino, in questa mastodontica messa in marcia per una didattica forzatamente diversa. Le connessioni, i giga a disposizione, spesso i docenti, nonostante Google Classroom e i collegamenti Skype possibili, finiscono per utilizzare solo il registro elettronico, assegnano i compiti e ecco. Punto. Sappiamo che ci sono differenze geografiche ed economiche, dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. L'affanno si registra soprattutto alla primaria e nelle scuole medie. Tutto Scuola ha calcolato che con il ritorno in classe il 6 aprile, ipotesi ottimistica, si perderanno 75 milioni di ore di lezione, 10 milioni si potrebbero recuperare con le video lezioni. Ma come si scriveva, la difficoltà enorme, e la conoscono tutti quanti i genitori e gli insegnanti all'ascolto, è quella di fare partire la macchina, è quella della formazione degli insegnanti e anche delle infrastrutture tecnologiche. Spesso viene consigliata WeSchool, ma gli insegnanti che l'hanno provata testimoniano che è un susseguirsi di crash. E allora oggi Repubblica si affida a un'insegnante, che è anche una scrittrice, che fornisce alcuni suggerimenti i colleghi insegnanti, sottolineando l'importanza e l'urgenza di attivare la didattica online. 1. Riannodare i fili della quotidianità fin dal primo momento. Ho convocato i miei alunni creando delle chat di classe e ho ricordato loro che, nonostante la lontananza, continuiamo ad essere una squadra e cercheremo di proseguire nel nostro lavoro superando insieme le difficoltà. Ridare senso al tempo dello studio è un modo per ritrovare serenità e fiducia. Ho proposto ai ragazzi di rispettare la scansione dell'orario settimanale e ho chiesto di inviarmi per lunedì mattina in formato digitale i compiti di italiano e latino che avevo assegnato l'ultimo giorno di scuola. Questo ritorno alla normalità li ha rasserenati e già domenica sera quasi tutti me li avevano spediti. Un altro punto: chiedere la consulenza dei nostri alunni. Sono iperconnessi, sono nativi digitali, sono parecchio più giovani di noi e possono diventare i nostri migliori alleati. Io ho nominato per ciascuna delle mie classi dei tutor digitali che con grande pazienza mi stanno fornendo consigli e feedback. Ovviamente questo vale per le scuole superiori, maggiore difficoltà invece se si tratta di trovare la solidarietà degli alunni nella primaria e nella secondaria inferiore. E poi ci sono altri consigli, non solo di strumenti di utilizzo ma anche di metodologia nella didattica online. Fermiamoci qua però, perché abbiamo ancora pochissimi minuti a disposizione. Ci sono tante amenità sul coronavirus. Per esempio La Stampa ci informa che a Palermo è stato trovato un nuovo vaccino. Palermo invoca Santa Rosalia, liberaci tu dalla nuova peste, perché sembra che Santa Rosalia sconfisse brillantemente l'epidemia del 600. E poi, per esempio, c'è chi, come Libero in questa mattina, denuncia in prima pagina: tutto si è fermato tranne gli aborti. Mamma mia, l'orrore, mettiamolo via. Per il resto, come dire, a proposito di orrore, quello della chiusura della terza camera dello Stato, con il furore di Bruno Vespa, incredulo perché gli abbiano chiuso porta a porta e l'abbiano quarantenato. Chi invece non teme il virus, perché è più potente di Chuck Norris e non verrà mai quarantenato nemmeno dalla Costituzione, è Vladimir Putin. Putin Forever è il titolo del pezzo che viene dedicato da Rosalba Castelletti proprio a lui, che con un colpo di spugna ha azzerato il conteggio dei suoi mandati per rimanere al potere fino al 2036. Putin il monarca, Putin l'eterno, più di Joseph Stalin, che guidò l'URSS fino alla morte per quasi 30 anni e sulla scia di Pietro il Grande, il creatore della Grande Russia, che ne regnò 43. Dopo due mesi di indiscrezioni e dibattiti sulla riforma della Costituzione russa, che avrebbe dovuto preparare la strada a una transizione dei poteri, ci sono volute appena 5 ore per un colpo di mano e di spugna che potrebbe consentire a Putin di restare al potere appunto fino al 2036, quando di anni ne avrà 84, di cui 36 passati all'apice della verticale del potere. La Camera Bassa del Parlamento russo, la Duma, ha approvato un emendamento che, in virtù dei cambiamenti che verranno apportati alla Costituzione, cancella e riavvolge il nastro, azzera i mandati di un presidente in carica o di un ex presidente per consentirgli di prendere parte a elezioni future. Un vero e proprio reset, una modifica consegnata ai deputati solo 20 minuti prima del voto, al termine di una ben coreografata catena di eventi messa in moto dalla prima donna a volare nello spazio, l'ex cosmonauta e oggi deputata Valentina Tereshkova. La Duma si era riunita per approvare in seconda lettura la vasta riforma costituzionale che verrà sottoposta al voto popolare il prossimo 22 aprile, quando Tereshkova ha proposto di mettere al voto un emendamento che revocasse il tetto di 2 mandati presidenziali consecutivi o quantomeno azzerasse il numero di mandati del presidente uscente. Detto, fatto, la Duma approva, 382 sì, 44 astenuti, 0 contrari. Quindi approvato l'emendamento, che adesso dovrà essere certificato dalla Corte Costituzionale e sottoposto a referendum il 22 aprile perché diventi effettivo. Se non ci saranno intoppi nel 2024, Putin potrà ricandidarsi per altri 2 mandati consecutivi, di fatto un quinto e un sesto. Putin, uomo forte che piacerebbe tanto alle nostre destre come commissario dell'emergenza, perché è tutto pieno di evocazioni al commissario dell'emergenza sui giornali della destra. Libero, per esempio, mette Salvini che invoca la linea dura sull'emergenza corona, mette Gallera, ormai il numero uno, l'uomo che ha trovato il metodo ferma contagio, e lo rilancia col suo direttore Pietro Senaldi alla candidatura come sindaco di Milano, perché anche nell'emergenza è sempre tempo per la campagna elettorale. Con questo io mi fermo qui perché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Ci ritroviamo domani mattina come sempre in questa straordinaria normalità di questi giorni qui alla Demone del Tardi. Un abbraccio a tutti ascoltatori, tranquilli, andrà tutto bene, e la linea va al GR, e se schiaccio il tasto andrà tutto bene perché la linea gliela do davvero. Ciao, a domani.